Invece del Salmo, un cantico, Isaia 11, i primi 9 versetti. Un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici.
Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore.
Si compiacerà del timore del Signore, non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire.
Ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli oppressi del paese. La sua parola sarà una verga che percuote il violento, con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio.
Fascia dei suoi lombi sarà la giustizia, cintura dei suoi fianchi la fedeltà.
Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà.
La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, si sdraieranno insieme i loro piccoli. Il leone si ciberà di paglia come il bue.
Il lattante si trastullerà sulla buca dell'aspide. Il bambino metterà la mano nel covo dei serpenti velenosi.
Non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, poiché la saggezza del Signore riempirà il paese come le acque ricoprono il mare.
Gloria, Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Il cantico che abbiamo appena pregato e presenta il grande sogno dell'uomo, il sogno dell'epoca dell'oro, il sogno della pace universale, della riconciliazione, addirittura tra gli animali, addirittura il leone che si pasce di paglia come il bue. Ecco, è un modo per dire quella riconciliazione che è sempre impossibile, quel cessare della violenza che per sé da sempre l'uomo desidera perché è figlio di Dio. Ed è quel canto che preghiamo in preparazione al Natale, perché la venuta del Messia è esattamente l'avverarsi di questo canto. E questa sera ci chiediamo perché dopo 2000 anni il Messia è già venuto, questo canto non si è ancora avverato. Il Signore è nato sulla grotta di Betlemme e leggeremo, proclameremo la notte di Natale: oggi è nato per voi il Salvatore, il Cristo Signore, oggi. Quest'oggi era 2000 anni fa. E cosa ne è oggi di quello che è avvenuto 2000 anni fa? E il brano di questa sera ci farà vedere come avviene oggi il Natale. Cioè Gesù è nato 2000 anni fa. Ma come è nato 2000 anni fa, deve nascere oggi anche per noi, altrimenti è come se non fosse nato. e vedremo questa sera il Natale dell'anima, della singola persona che nasce in Dio, e prenderemo dal Vangelo di Luca, il quale contiene 7 oggi. Il primo oggi è quello del Natale, poi del battesimo, poi del discorso a Nazareth e avanti vari oggi, fino all'oggi definitivo di Gesù che dona il suo paradiso, il suo giardino. Cioè Gesù nella sua vita ha realizzato un oggi, che è quell'oggi che continuiamo anche noi oggi, ascoltando la parola e vivendo oggi quella parola. Quindi il Natale per noi avviene quando oggi incontriamo il Signore, oggi viviamo quella parola. Ed è ciò che è capitato, l'unico esempio nel Vangelo di Luca, ciò che è capitato a Zaccheo. E ci fermiamo sul brano di Zaccheo questa sera, che rappresenta all'interno del Vangelo di Luca il primo uomo per il quale il Signore nasce oggi. Ed è il caso più impossibile, più improbabile, ecco che gli riesce.
E dal Vangelo di Luca, capitolo 19, 1-10. Luca 19, 1-10. Ed entrato attraversava Gerico, ed ecco un uomo chiamato col nome di Zaccheo, ed egli era un arcipubblicano, ed egli era ricco, e cercava di vedere Gesù chi è, e non poteva per la folla, perché era piccolo di statura. E correndo innanzi salì su un sicomoro per vedere lui, poiché per quella via stava passando. E quando venne sul luogo, alzò gli occhi. Gesù disse a lui: Zaccheo, affrettati a discendere, poiché oggi nella tua casa bisogna che io dimori. E si affrettò a discendere e accolse lui gioendo. E visto, tutti borbottavano dicendo: presso un uomo peccatore entrò a riposare. Ora, fermato in piedi, Zaccheo disse al Signore: ecco, la metà di quanto ho, Signore, do ai poveri. E se estorsi qualcosa a qualcuno, rendo il quadruplo. Ora Gesù disse a lui: oggi la salvezza venne in questa casa, poiché anche lui è figlio di Abramo, poiché il figlio dell'uomo venne per cercare e salvare ciò che è perduto.
Ecco, prima di entrare nel brano, il contesto: immediatamente prima c'è la guarigione del cieco di Gerico, che viene alla luce, e guarire dalla cecità, venire alla luce, vuol dire nascere, vedere la realtà, vedere il volto della madre. Ecco, subito dopo la guarigione del cieco c'è Zaccheo che vuol vedere il volto, chi è Gesù, e lo vede e nasce. Quindi la storia di Zaccheo rappresenta la nascita dell'uomo. E immediatamente prima ancora c'era l'episodio del giovane ricco, che era giovane, ricco, nobile e buono, e col desiderio di essere ancora più bravo. Questo invece è piccolo, peccatore, e non vuole essere più bravo perché è escluso per lui essere bravo, vuol solo vedere chi è Gesù. E in questo brano, dal punto di vista letterario, risuonano tutte le parole, se confrontate, che escono nel Natale e nella Pasqua. Cioè tutti i vari temi, tutte le parole chiave del Vangelo di Luca sono concentrate in questo racconto, perché in questo racconto si realizza tutto il Vangelo. Si realizza oggi la nascita del Signore, si realizza il passaggio dalla morte alla vita. E il centro è la parola di Gesù, ripetuta due volte: oggi bisogna che io dimori nella tua casa. Come con Maria, il Verbo si è fatto carne e prese dimora in lei. Oggi la salvezza è entrata in questa casa, come in Maria è entrato il Salvatore. E Zaccheo è il primo che concepisce, che accoglie il Signore e realizza l'oggi della salvezza. E vediamo allora qual è il procedimento. In fondo in Zaccheo vediamo il procedimento del Natale per ciascuno di noi. E dicevamo all'inizio, il primo nel Vangelo di Luca che viene alla luce, perché i discepoli per sé sono ancora ciechi fino alla fine. Questo è il primo vero discepolo. Come negli Atti, il discepolo sarà Paolo che diventa cieco e viene alla luce. Cioè i due casi più impossibili, il peccatore e il fariseo. Come a dire che c'è salvezza anche per noi.
Pensavo che un tratto caratteristico appunto natalizio di questo brano lo si riscontra nei due desideri che si incontrano, vale a dire il desiderio di Zaccheo, che vuol cercare Gesù, vuole riscontrarlo, conoscerlo, sapere chi è, e il desiderio di Gesù, che come medico vuole entrare nella casa e guarire chi è malato. Bene, allora, primo versetto. Entrato, attraversava Gerico.
Ecco, Gerico è la città che sta alle porte della terra promessa, una città molto fortificata, imprendibile. E ricordate che gli israeliti non riuscivano a conquistarla e poi cadde al suono delle trombe. E Gerico rappresenta la nostra cecità che è incrollabile, è invincibile, cade solo al suono dell'invocazione del cieco del brano precedente. E quando Giosuè entrò in Gerico, grazie a una prostituta, dopo averla distrutta, disse: maledetto l'uomo che costruirà Gerico. E risulta che Gerico fu ricostruita almeno 6 volte e c'è ancora. Cioè la nostra cecità è indistruttibile e anche se cade rinasce. Per cui è una guarigione quotidiana. E Gesù vuol proprio entrare in Gerico, perché se non passi da Gerico non entri nella terra promessa. Cioè se lui non passa attraverso la nostra cecità non entra nel nostro cuore, perché lui, per lui la sua terra promessa è l'uomo.
Sì, non aggira Gerico Gesù, ma l'attraversa, passa attraverso la difficoltà. Ed ecco un uomo chiamato col nome di Zaccheo, ed egli era un arcipubblicano, ed egli era ricco.
Ecco, è interessante la descrizione di quest'uomo, che rappresenta uno che è guarito dalla cecità perché vuol vedere. Quindi è guarito. Perché è guarito dalla cecità? Perché ha tutte le condizioni indispensabili per essere perduto. È peccatore, criticato da tutti, ed è ricco. Quindi per lui non c'è salvezza. Non è un giusto, un pio, un devoto, uno dei poveri di Dio. È uno sfruttatore del popolo per conto degli occupanti stranieri, per di più disonesto, lo dice lui che ha rubato. È interessante. E quando è che uno vede? Vede quando si accorge di essere peccatore. Io sono venuto per operare un giudizio, dice Gesù, perché i ciechi vedano e quelli che credono di vedere si scoprano ciechi. E questo qui ci vede perché sa di essere cieco, sa di aver bisogno di salvezza. E poi ha un nome, Zaccheo. Zaccheo vuol dire o il puro, lui esattamente che è l'immondo da evitare, oppure se è un'abbreviazione di Zaccaria vuol dire Dio si ricorda. Ed è interessante il nome. Qual è il nome del peccatore e di ogni peccatore, di ciascuno di noi? Il nostro nome più profondo è che siamo puri. Perché il nostro desiderio più profondo è vedere la salvezza, è vedere il bene. E il desiderio più profondo del Signore è incontrare noi. Oppure, nell'altra traduzione, Dio si ricorda, il nome nostro è che Dio si ricorda di noi. Il nome è l'altro che ce lo dà. Qual è il mio nome? Chi sono io? È il ricordo che Dio ha di me. Ed è interessante che Dio di chi si ricorda? Si ricorda del pubblicano, peccatore, perduto.
E cercava di vedere Gesù chi è. Attenzione alla traduzione che abbiamo tra mano, più debole. E non poteva per la folla, perché era piccolo di statura.
La seconda parte del Vangelo è tutta dedicata a un cammino per vedere il volto. La prima parte è l'ascolto della parola, e la parola poi ci trasforma il volto e ci rende capace di vedere il suo volto. E Zaccheo vuol vedere chi è Gesù. È il desiderio fondamentale di ciascuno di noi, vedere il volto. Quel volto di cui siamo immagine e somiglianza, vedere la nostra verità, vedere la nostra realtà, vedere Gesù, Dio salva. È il desiderio di tutto il Vangelo. Ed è impedito.
Notando che il desiderio di vedere Gesù non è semplicemente il desiderio di identificarlo in mezzo ad altri. È qualche cosa di più. Ecco, è proprio il desiderio di conoscerlo, di averne un'esperienza diretta, di contatto, di relazione, di conoscenza, di amicizia. Non poteva.
Tutto quello che noi possiamo avere del Natale è questo desiderio, il resto viene. Il desiderio è la cosa più grande che possiamo avere. Desideriamo esattamente quelle cose che noi non possiamo fare. In genere rinunciamo a desiderare quelle cose che non possiamo fare, quindi rinunciamo alle cose principali della vita, perché le cose principali non sono da fare. Dio non è da fare, l'altro non è da fare, neanche io non sono fatto. Sono fatto, non sono da fare. Desidera vedere, e questa è l'illuminazione, vedere. Il suo impedimento diventerà invece il motivo per cui vede. Difatti è piccolo. Che vantaggio ha questo piccolo? Ha il vantaggio di sapere che lui non può vederlo perché sono tutti più alti di lui e quindi lo vedono gli altri.
Per cui, correndo innanzi, salì su un sicomoro per vedere lui, poiché per quella via stava passando.
Notate che la parola vedere esce, vuol vedere, salì per vedere, Gesù alzò gli occhi e tutti visto, va a rivedere. Colui, essendo piccolo, sale su una pianta. E Gesù doveva passare da lì. Ora la pianta è un segno abbastanza evidente nel Vangelo e Gesù deve passare per quella pianta. Tra una settimana Gesù sarà sull'albero della croce, dove incontra ogni piccolo, ogni perduto, ogni peccatore, e deve passare di lì.
Quando venne sul luogo, alzati gli occhi, Gesù disse a lui: Zaccheo, affrettati a discendere, poiché oggi nella tua casa bisogna che io dimori.
Ecco, Gesù viene sul luogo e la stessa parola si usa sia nella nascita, non c'era nessun luogo, sia sul Calvario, sul luogo del Calvario e poi qui. Viene sul luogo, è il luogo dove nasce, è il luogo dove dà la vita, appunto, alza gli occhi, come nelle beatitudini, come quando spezza il pane, e gli dice: Zaccheo, lo chiama per nome. È un estraneo, non si dice neanche che dopo abbia seguito il Signore, è chiamato per nome e Gesù gli dice: affrettati a scendere, non devi stare su quella pianta. Su quella pianta ci andrò io tra poco, tu non devi star lì. Tu scendi. Perché? Perché oggi io ho bisogno che dimori nella tua casa. Ecco, è l'invito che il Signore ormai senza più discrezione fa a ciascuno di noi. Ti chiama per nome, ti dice: dai, vieni giù in fretta da quella pianta della tua piccolezza, del tuo male, del tuo peccato, da quella pianta dove resti appiccato, impiccato. Scendi, bisogna che io dimori nella tua casa, bisogna. Quando? Oggi. E questo è il Natale. Al nostro desiderio di vederlo, lui risponde col suo desiderio e poi dice alla fine: sono venuto proprio per questo. Dall'eternità Dio ha questo desiderio di incontrare noi e non ci può incontrare che sulla pianta. Ci incontrerà tutti sull'albero della croce e ci dice: scendi, io devo dimorare con te, metter su casa con te e tu dimorare con me.
Ecco, al desiderio dell'uomo, al desiderio di ogni Zaccheo, corrisponde questa necessità di amore, cioè una necessità che non deriva, per dire, da fatalità, ma è scritto così, è scritto negli astri, è scritto nel copione, è una necessità che deriva dall'amore. Anzi, direi che questa necessità di amore che muove Gesù fonda, crea quel desiderio. Noi desideriamo, e lo cerchiamo allora, perché Lui per primo ci desidera e ci cerca. Noi veniamo il lunedì qui a San Fedele per ascoltare la parola, perché diciamo cerchiamo il Signore. Cercando bene poi si scopre che è Lui che cerca noi e viene non appena lunedì e non appena in un giorno o in tutti i giorni, in ogni minuto.
E pensate davvero al grande mistero di queste parole, del Signore che chiama per nome, come fa a ricordarsi del suo nome, piccolo, trascurabile, peccatore. Ci chiama per nome e ti dice: scendi, oggi bisogna che io dimori nella tua casa. È la parola più chiara che ha Gesù finora nel Vangelo, di dire: per favore, insomma, accoglimi, io bisogna, non posso non fermarmi lì. Ecco. È la prima volta che ha incontrato un desiderio vago, neanche si sognava Zaccheo che andasse a casa sua, voleva però vederlo, e voler vedere uno è una cosa molto grande, vuol dire che lo vuoi accogliere. Perché la mia casa cos'è? È il mio occhio, il mio cuore. Già con l'occhio e col cuore gli dava casa. E allora Gesù ha colto questo desiderio e finalmente, avendo trovato la disponibilità, esprime anche lui il suo desiderio che prima non poteva esprimere. È la prima volta che si esprime Gesù e può dirlo quel che vuole. Desiderava questo e desidera questo da ciascuno di noi, dimorare nella mia casa. Stare con me.
E si affrettò a discendere e accolse lui gioendo, pieno di gioia.
Affrettati, si affrettò, come Maria in fretta si muove, e la velocità, direi, della vita che si trasmette, scende dalla pianta e lo accoglie. Ecco, accogliere il Signore nella propria casa è il Natale. Lui è con me e io con Lui. È il grande desiderio del Cantico dei Cantici. Ed è interessante, è con me, non perché sono come quello del brano precedente, due brani precedenti, sono bravo, buono, ricco, nobile e voglio essere ancora più bravo e voglio anche seguirlo. No, perché sono peccatore, perché sono piccolo, perché nessuno mi vuole, addirittura è stato costretto a salire su una pianta per vederlo perché nessuno lo voleva sul terrazzo, se no gli rendeva immonda la casa. E dimora con me. E lo accolse pieno di gioia, è la gioia del Natale. Oggi vi annuncio una buona notizia che sarà di gioia per tutti voi, è nato il Salvatore e lui oggi accoglie con gioia nella casa.
Questo della gioia è un tratto tipico di Luca ed è anche un tratto tipico proprio del Natale, la gioia, la consolazione, perché Dio è con noi, Emmanuel, Dio con noi.
E tra l'altro quando c'è la gioia, e c'è solo in un caso, che poi sono casi infiniti, quando il desiderio nostro si incontra con quello di Dio, negli altri non c'è mai gioia. C'è inquietudine. Dio ci vuol sempre stare con noi, ma se non stiamo con Lui siamo sempre inquieti. La gioia è quando proprio diciamo sì al suo eterno sì. Allora c'è gioia. È il segno indubitabile dell'accoglienza del Signore, la gioia. È il segno della presenza. E ricordate il giovane ricco andò via triste. In Luca non andò via, resto lì a osservare, triste. La gioia è la forza di ogni bene perché indica proprio già l'incontro corrisposto.
E visto, tutti borbottavano dicendo, presso un peccatore entrò a riposare.
Anche questi vedono. Zaccheo voleva vedere e Gesù lo guarda. E anche questi vedono con altro sguardo. Vedono per criticare. E stavolta tutti, mentre in genere sono i farisei e gli scribi che brontolano perché Gesù mangia coi peccatori, nel capitolo 15 della parabola del figlio perduto e ritrovato, qui tutti brontolano. Certamente anche i discepoli che si saranno chiesti di entrare anche noi in casa lì. Da una persona così. Tutti brontolano, tutti. E constatano, entrò a riposare. La parola greca, riposo, richiama la stessa parola del Natale, il luogo dove è nato Gesù, e la stessa parola dell'ultima cena, la stanza di riposo. Il riposo di Dio dov'è? È presso il peccatore, lì Dio riposa. Dov'è che riposa Dio? Nel mio male, nel mio peccato, quando lo accolgo, perché Lui vuol guarirmi da quello. È venuto apposta per salvare ciò che era perduto, è il Salvatore. Per questo può salvare Zaccheo, perché è perduto.
Onestamente l'espressione colpisce perché uno si trova a disagio in certe situazioni. Qui potrebbe trovarsi a disagio Gesù. Va bene, spinto d'amore va in questa casa, però almeno per favore suggerirebbe una coscienza un po' critica, retta, ma giusto, per favore si trovi un po' a disagio. Invece no, dice che riposa, si trova bene, a suo agio. Strano.
Io pensavo a un'altra versione di questo brano mentre tu parlavi. che Gesù passa sotto la pianta, perché bisognava passare di lì, perché è la strada che va da Gerico a Gerusalemme. A un dato punto sente un po' qualcosa, guarda su, lo riconosce, perché lui ha visione divina, dice: Zaccheo, tu delinquente, non ti sei ancora convertito, tutto il male che hai fatto, quanta gente hai imbrogliato, quante disonestà, sfrutti la gente, imbrogli, sei veramente una persona, una bella predica giusta per convertirlo, no? Noi preti avremmo fatto così. Gesù gli dice: Zaccheo, affrettati a scendere, oggi bisogna che mi fermi a casa tua, proprio mi è necessario, chiede un favore. È interessante. E noi pensiamo sempre, no, anche quando preghiamo, diciamo: ma si ricorderà il Signore di me, sono peccatore. Scusa, se non si ricorda di me, di chi si ricorda? Se non si ricorda di me, peccatore, è venuto apposta a cercare? Ma preghi lei, reverendo, che le sue preghiere valgono di più. Come valgono di più? Forse perché sono più peccatore, ma... E questo si ricorda perché è peccatore. Che è interessante, noi pensiamo sempre di incontrare il Signore nei pii sentimenti, nelle nostre parti buone. No, bisogna che Lui si fermi lì. È il medico, è venuto apposta per tirarci fuori da che cosa? Dall'inganno in fondo di un Dio che viene a farci le prediche, per rimproverarci dal male, per mostrarci il bene che Lui ci vuole. E non si trova disagio neanche là dove noi ci nascondiamo a noi stessi.
Ora, fermato in piedi, Zaccheo disse al Signore: ecco, la metà di quanto ho, Signore, do ai poveri. E se estorsi qualcosa a qualcuno, rendo il quadruplo.
Cosa fa Zaccheo a questo punto? Gesù non gli ha fatto nessun discorso e c'è il grande cambiamento. Lui ha accolto il Signore, ha accolto il Figlio e adesso cambia la sua vita. La sua vita diventa una vita da fratello. Cosa fa? Comincia a condividere. Mentre prima tendeva a fregare gli altri e accumulare lui, ora cambia strategia di vita. Prima accumulava solo violenza e rapina, ora condivide coi fratelli, cioè diventa figlio. Lui nasce come figlio. Questo è il Natale, è il nostro Natale. Quando nasciamo noi come figli, il figlio Gesù è già nato 2000 anni fa. Aspetta solo di nascere oggi in noi, quando accogliamo il Signore, quando anche noi diventiamo figli, quando anche noi ci facciamo fratelli. Questo è il Natale. Il Natale è proprio quel cambiamento radicale, che è anche progressivo, ma che è realmente radicale del nostro spirito, quando dalla violenza di chi non ama nessuno, né il padre, né i fratelli, né se stesso, comincia a vivere di questo amore, di questo dono reciproco. Questo è il Natale, questo è l'anno santo. E tra l'altro l'anno prossimo anticipiamo il tema, faremo... finito Matteo, il giubileo del Vangelo di Luca, perché tutto il Vangelo di Luca è strutturato su 7 oggi, e l'ottavo sarebbe quello in cui viviamo, che è l'oggi in cui è da vivere l'anno santo, cioè la salvezza, che è quella che vive Zaccheo. Così si entra nella terra promessa.
Ora Gesù disse a lui: oggi la salvezza venne in questa casa, poiché anche lui è figlio di Abramo, poiché il figlio dell'uomo venne per cercare e salvare ciò che è perduto.
Ecco, la notte di Natale gli angeli annunciavano che oggi è nato il Salvatore. Il Salvatore stesso dice: oggi la salvezza, cioè io, sono entrato in questa casa. Oggi il Salvatore nasce in questa casa, nasce in Zaccheo. È il Natale. Anzi, Gesù è nato nella grotta di Betlemme per arrivare qui, perché se non nasce qui è inutile che sia nato. se non nasce in ciascuno di noi, se non è accolto. Per cui quando celebriamo il Natale proprio vuol dire vivere oggi quell'accoglienza del Signore, quell'accoglienza del Figlio che mi fa figlio. Allora è per me il Natale, nasco io come figlio e io vivo oggi quello che Gesù ha vissuto, l'oggi di Dio. E poi Gesù dichiara il senso della sua venuta tra gli uomini, proprio il senso di quello che noi diciamo del Natale: il Figlio dell'uomo è venuto. Per che cosa? Per cercare chi cerca di vederlo, per salvare chi è perduto. Ecco, vorrei soprattutto che ci fermassimo così in questi giorni prima del Natale a ripetere un po' come come mantra, ecco. Gesù dice il tuo nome, ti dice affrettati a scendere, sei tu su quell'albero ti trovi. Oggi bisogna che io mi fermi e resti nella tua casa. In greco c'è la parola proprio far dimora, dimorare stabilmente. Ecco, oggi devo fermarmi a casa tua. Oggi la salvezza è venuta in questa casa. Il Figlio dell'uomo è venuto apposta a cercare ciò che era perduto. Così realizza la sua missione di figlio. Così realizza ciò per cui è nato. Ed è nato davvero per noi il Salvatore, Cristo Signore. Che abbiamo preferito questa sera presentare questo brano, che è abbastanza insolito per il Natale, perché in realtà il Natale punta qui. Punta a essere il Natale per noi, a essere la nascita. È il Natale dell'anima proprio, il Natale di ciascuno di noi come figlio. E Zaccheo è il prototipo. Ed è bello che il prototipo del figlio, ecco, sia Zaccheo, l'uomo più immondo, più impuro, piccolo, peccatore. Tutti si meravigliano, tutti brontolano, e lui lo accoglie. E lo accoglie proprio perché è piccolo. Perché l'incontro avviene sull'albero, dove lo costringe la piccolezza.
Sto pensando che tratti natalizi, in senso serio, ecco, meno descrittivi, ma più essenziali, ne abbiamo sottolineati. Ecco, forse si può sottolineare proprio qui, in questi ultimi due versetti finali, quel venire, la salvezza venne, che sta ad indicare, come dire, un movimento che è iniziato nel passato, ma continua ancora, perché il Signore che è venuto, che ha percorso la distanza siderale, infinita, tra Lui e noi, non l'avremmo percorsa, non possiamo percorrerla. Lui la percorre, l'ha percorsa e la percorre sempre, viene verso di noi. È tipico del Natale, il Signore che viene. Non è la nostra, del Natale, una celebrazione quasi commemorativa di un fatto che è avvenuto e che è confinato come nel passato, nel tempo, così anche in una località geografica. Che si celebra è qualcosa che continuamente si rinnova in ogni tempo, in ogni luogo. Il Signore che si rivela in Gesù è un Signore che non sta, ma che viene, continuamente viene. E come è venuto, così anche verrà, quando si consumerà il corso della storia. E la storia della salvezza, secondo il disegno del Signore, sarà compiuta. Ma viene ogni momento e viene a salvare ciò che è perduto. Allora, è buon Natale per chi si sente perduto e sente che il Signore per lui è venuto.
E come testi del Natale, leggete i testi del Natale. della liturgia di questi giorni, contenendo però la chiave di lettura di Zaccheo. Il punto d'arrivo del Natale è proprio il Natale per te, il Natale per me. È l'invito del Signore che Lui mi rivolge di dimorare presso di me.
Bene, vediamo se si riesce a identificare qualcosa che particolarmente, per dire, è stato illuminante, ci ha colpito.
Stasera mi sono sentito tra i tutti che hanno criticato. Qualche volta in questo sgomento c'è la voglia di essere Zaccheo, quasi che non fossi neanche capace di essere Zaccheo.
Darsi che il nostro essere Zaccheo è riconoscerci nel tutti, perché in realtà Zaccheo è bravo, desidera vederlo e lo riconosce. Noi invece critichiamo, è il desiderio di Zaccheo e Gesù che corrisponde. Quindi in realtà siamo perduti, ecco, ed è proprio questo il nostro essere Zaccheo. Mi sembra proprio che l'episodio di Zaccheo voglia fare scattare quel passaggio tra l'essere tutti che criticano perché no, è impossibile che il Signore venga da me, andrà da un altro che sarà più bravo, no, non può andare da un peccatore, non può. Ecco, proprio questo è il mio peccato, che non conosco Lui e il suo amore e non conosco me. E la mia realtà è proprio la realtà di uno al quale il Signore dice: io ho bisogno di fermarmi a casa tua, perché lì io riposo, lì sto di casa. Interessante com'è. Credo questa è l'illuminazione di cui si è parlato nel brano precedente, la guarigione del cieco, che non è nulla di trascendentale, ma capire che nel mio peccato Lui viene e dimora, e lì è il suo riposo. In che senso lì è la nascita? Nel senso che lì conosco Lui come colui che mi ama infinitamente e conosco me come amato senza condizioni. Per questo è la nascita, cioè conosco la verità di Dio e la verità mia. Mentre prima vivevo sempre nelle mie presunzioni religiose del giovane ricco, che era bravo, buono, voleva essere anche più bravo, più buono.
Chiedo scusa, ma non ho capito come mai il cercare di vedere è quasi il sinonimo di accogliere, perché io personalmente cerco di vedere, cerco di approfondire, ma sono ben lontana dal voler accogliere. Grazie.
E ciò che vuoi vedere alla fine ti incastra. Perché vuoi vedere? Perché ti attira in fondo. E se lo vedi poi ti entra nel cuore, quindi lo accoglie. E l'occhio è molto importante. Nel Vangelo di Luca poi tutto il seguito del Vangelo è un gioco di occhi che terminerà con la teoria Dio che da spettacolo si fa vedere e vedendolo tutti ritornano. Perché noi siamo fuggiti da Dio perché l'abbiamo visto male. Quando lo vediamo com'è, allora cambiamo. Il vedere è sinonimo di capire, intuire. Però è più profondo del capire, perché il capire è quasi qualcosa che vuole afferrare. Il vedere invece non afferri, lasci entrare. Sei afferrato tu quando guardi.
Circa il vedere, mi pare di intuire qualcosa che collega allora addirittura la nascita e la morte, l'uccisione di Gesù. Vedere Dio è l'aspirazione che attraversa anche tutto l'Antico Testamento, però dice anche l'Antico Testamento, è la convinzione dell'uomo, che vedere Dio è morire. Troppo forte la luce accecante, troppo intensa la vita, si spegne la tua. Ecco, ma vedere Dio in Gesù, in un bimbo che nasce, che è in una situazione di estrema penuria e povertà, vedere un condannato a morte, Gesù condannato a morte, affisso sulla croce, che espira, emette il suo respiro, dà la sua vita. Ecco, questo dovrebbe toglierci quello che è la radice della nostra incomprensione nei confronti di Dio, cioè il temerlo, l'averne paura. Come puoi aver paura di un bimbo? Come puoi aver paura di uno che muore? Credo che questo disinneschi proprio il potenziale negativo che è nel timore, per cui Dio sempre deve comparire dicendo non temere, non temere.
Credo che la nostra paura derivi dal fatto che vorremmo fare di più, cioè vorremmo essere noi a gestire le cose e non invece lasciarle, virgolette, gestire al Padre Eterno. E quindi anche in questo brano mi sembra di vedere chi fa tutto alla fin fine non è certo Zaccheo, non è certo ciascuno di noi, è Gesù che arriva e ci dice tutto quello che dobbiamo fare, o meglio, fa tutto Lui. Ma allora il nostro atteggiamento quale deve essere? Cioè non può essere, a mio avviso, soltanto l'atteggiamento di chi aspetta. È vero, deve accogliere, questo è l'atteggiamento mentale, ma poi scendendo nel pratico, che se io mi metto nel pratico devo dire non posso vivere di attesa soltanto, ma come mi metto nei confronti del Dio che viene?
Dico una cosa che non c'entra con questa risposta, poi prendo il tema trattato. Cosa avrà fatto poi Zaccheo? Ecco, io amo pensare che ha continuato a fare il suo lavoro. L'avrà fatto senza rubare in altro modo. Perché qualunque lavoro può essere fatto da figlio di Dio e da fratello, e qualunque lavoro può essere fatto invece in modo violento, dividendosi dal padre e dai fratelli. Quindi è importante quello che farà Zaccheo, ma anche cosa ha fatto per arrivare qui. Io direi Dio non fa nulla perché ha già fatto tutto, aspetta solo che noi facciamo qualcosa. E la cosa che fa Zaccheo è, sa che passa di lì, corre, sale sulla pianta, cioè fa, e desidera vederlo, cioè esprime, dà libera espressione al desiderio, desiderio che diventa piedi, mani, si arrampica, e poi dopo diventa ancora mani che donano, che si aprono mentre prima erano chiuse, e quindi Zaccheo fa tutto. Per questo è il Natale, è lui che nasce come figlio. Cioè da Dio sempre, Dio da sempre desidera dimorare presso di noi, aspetta che noi desideriamo accoglierlo. Zaccheo è il primo che lo accoglie, e questo Zaccheo sulla pianta, piccolo, che vede il Signore e al quale il Signore gli dice oggi sarai con me nel mio regno perché io sono con te, sarà esattamente il malfattore sulla croce, anche questo sulla pianta. Questo sa di essere piccolo, l'altro sa di essere malfattore giustamente lì. Proprio per quello allora desidera, conoscere chi è questo che gli sta lì vicino, lui stesso sulla pianta, che è il Salvatore, quello che è lì per stare con lui, appunto desidero stare con te, bisogna che io dimori. E la parola bisogna nel Vangelo di Luca richiama sempre la croce, quando usa la parola bisogna necessario richiama la croce, cioè lui bisogna che stia lì nella mia croce, nel mio male, per questo lo incontro. Cioè può sembrare strano, ma ci sono due modi di concepire il Verbo. Uno è quello di Maria, che sarebbe quello di tutti se non ci fosse stato il peccato. E poi c'è il nostro, e il nostro è quello del peccato. Cioè nel nostro peccato e concepiamo il Salvatore. Dio si è messo nelle nostre mani di peccatori, e così lo riceviamo con le nostre mani di peccatori, e proprio così diventiamo puri come Zaccheo, e così accogliamo il Signore.
A me piace moltissimo pensare che Zaccheo sia salito sulla pianta con lo scopo di vedere Gesù, mentre è Gesù che vede lui. A me no, non viene detto che Zaccheo vede Gesù, è probabile che l'abbia visto, perché se era salito fin là l'ha visto. Però sicuramente è Gesù che vede lui e lo fa scendere dalla pianta. C'è anche un detto milanese che dice "Ven giò dalla pianta perché stai facendo delle cose un po' troppo fumose, vieni coi piedi per terra", no? Ecco, quindi è nella concretezza anche che Gesù vuol dimorare in noi, nella concretezza del nostro agire quotidiano, che Gesù desidera incontrarci e desidera dimorare in noi.
Se vedete in concreto, Zaccheo accoglie Gesù in che cosa? Nella sua professione. Dove ho rubato, restituisco, eccetera. Cioè, lo incontra proprio in ciò che fa, mica in qualcos'altro. Facendo le stesse cose in modo diverso.
Per me è bellissimo e quasi stupefacente il fatto che Zaccheo si trasformi, quindi nasca a questo nuovo comportamento in una maniera quasi miracolosa, anzi in una situazione in cui umanamente ci si aspetta la reazione opposta, perché in fondo Gesù non gli fa nessuna predica, non è che cerca di convincerlo, di dirgli guarda io sono venuto da te però sarebbe meglio che... Anzi, è la situazione classica in cui uno dice mi ha accolto così, ha la fama di essere buono, santo, non mi dice niente, a lui vado bene così, più che una dimostrazione davanti a tutti che sono sulla strada giusta, e invece senza che Gesù apra bocca, semplicemente dicendogli vengo da te, Zaccheo si trasforma. Secondo me questo è bellissimo e è stupefacente, perché
e chiediamo al Signore di accoglierlo, perché il problema è lì. Se no non c'è Natale, se no non c'è salvezza. La salvezza è proprio questa. Gesù lo dice chiaramente: oggi la salvezza è entrata in questa casa. C'è proprio il fine di tutta l'azione di Gesù, si compie qui in Zaccheo. È interessante, dicevo, dal punto di vista tematico è costruito questo brano, tutte le parole tornano in parte nella Passione, in parte nel Natale e in parte sparse lungo il Vangelo nelle parole fondamentali, accogliere piccolo peccatore, eccetera.
È sempre riferito al passaggio tra la salire sulla pianta e il scendere dalla pianta, mi è venuto in mente che forse, io così l'ho sentito, salire sulla pianta era come se Zaccheo volesse andare oltre la propria dimensione umana, quindi vedere Dio da una dimensione più elevata rispetto alla sua, e il farlo scendere è come, forse lo sento, come se gli fosse stato suggerito di accettare dentro di sé la sua piccolezza e la sua dimensione umana. Quindi mi fa pensare che se noi accettiamo per primi la nostra piccolezza o la nostra dimensione di peccatori, insomma, in qualche modo, i nostri limiti, solo così possiamo entrare in relazione con il Dio che è dentro di noi. Non so se può essere interpretato così.
Tanto è vero che l'incontro è nella casa, io devo fermarmi a casa tua, è lì che mi riposo. Il riposo è la parola definitiva, cioè lì sto bene, sto di casa. È vero.
Quello che lasciava perplessa a me era appunto questo verbo riposare, perché mi sembrava quasi che fosse corrispondente con l'inattività, ma è da intendersi come Gesù non agisce, ovvero non rimprovera Zaccheo, ma semplicemente con la sua presenza, ovvero quando dice che va a riposare a casa di Zaccheo, compie l'azione determinante.
È interessante la parola riposo, noi l'abbiamo un po' dimenticata perché ci serve per riposare e per riprendere il lavoro il lunedì, mentre invece nella Bibbia il riposo è il settimo giorno, Dio si riposò perché aveva compiuto tutta l'opera, cioè il segno della perfezione somma il riposo. Tutto è perfetto, tutto è divino, il riposo di Dio è Dio stesso. E questa parola cataluima viene fuori nel Natale, dove si dice non c'era nessun altro posto per lui in questo luogo che si chiama luogo di riposo, e dove in fondo si staccavano le bestie, era la posta, dove si staccavano le bestie si entrava per riposare dal viaggio. Era finito il viaggio, insomma. Lì finisce il suo viaggio, perché voleva arrivare lì. E lo stesso vale nell'ultima cena, quando Gesù è da là e tra gli animali, qui tra i suoi discepoli, che tradiscono e rinnegano, dà il suo pane, la sua vita per loro, la scena avviene ancora nel luogo usato con la stessa parola, cataluima, e viene fuori solo queste tre volte nel Vangelo. Lui vuole arrivare lì, lì riposa, cioè dove riposa Dio? Nel mettersi nelle nostre mani, nel diventare nostra vita. È il riposo di Dio, cioè Dio che ha creato il mondo, quando finisce la sua opera di creazione, quando finalmente è accolto dall'uomo, allora lì riposa. Prima è inquieto, poverino.
Ma Zaccheo non era già preparato in qualche modo, senza neanche che lo sapesse lui stesso, ad accogliere Gesù in casa sua?
Io non lo so, ma credo che avesse una preparazione interessante. Tutti gli dicevano: peccatore, immondo, sei da evitare, non puoi stare con noi. posso salire sul terrazzo di casa tua? No, non puoi, vai via. Era preparato da questo, che era cosciente del suo stato. Mentre noi invece siamo abbastanza bravini, tutti ci dicono che siamo bravi, più o meno, oppure facciamo finta di esserlo, e allora non sappiamo dove stiamo di casa e dove accoglierlo. Lui invece, glielo dicevano tutti. L'altra simile a questa è la prostituta. E qui il brano comincia, ecco un uomo. C'è un altro brano in tutto il Vangelo che comincia, ecco una donna. È la prostituta del capitolo settimo, dove dice le stesse parole: il figlio dell'uomo è venuto a salvare ciò che era perduto, ma la tua fede ti ha salvata. Quindi sono due scene parallele. La donna ha intruito qualche capitolo prima, dopo 12 capitoli anche un uomo però. Va bene, con questo brano ci auguriamo buon Natale, che sia per noi come per Zaccheo. E proprio tenete presente questa parola, dice il tuo nome, oggi devo dimorare a casa tua. Lì io riposo, altrove no.